Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Legg Edizioni nel 2021, I segreti di Omero nel Baltico. Nuove storie della preistoria è un saggio di storia, geografia letteraria e comparazione mitologica, nel quale Felice Vinci riprende e amplia la propria controversa ipotesi sulle origini nordiche dei poemi omerici. L'autore propone che l'orizzonte geografico originario dell'Iliade e dell'Odissea non debba essere cercato nel Mediterraneo orientale, ma nell'Europa settentrionale, soprattutto nell'area baltica e nord atlantica, prima di una migrazione verso sud collegata ai mutamenti climatici della preistoria. Il libro non si limita a sostituire una carta geografica con un'altra, mette in relazione descrizioni di coste, isole, pianure, rotte, fenomeni celesti e nomi di luogo, con una più ampia ricostruzione delle migrazioni e delle trasmissioni culturali. È una lettura dichiaratamente revisionista, stimolante per la vastità delle connessioni proposte, ma da affrontare distinguendo tra la forza suggestiva delle concordanze e il consenso della ricerca storico-archeologica, che resta in larga parte critico verso la tesi di Vinci. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricollocazione settentrionale dell'Iliade e dell'Odissea. Il nucleo del volume è l'ipotesi che i poemi omerici conservino il ricordo di un mondo collocato molto più a nord della Grecia. Vinci indirizza l'attenzione verso il Baltico, la Scandinavia e l'Atlantico settentrionale, sostenendo che varie incongruenze delle identificazioni mediterranee diventino più comprensibili in questo diverso quadro. La proposta riguarda sia la guerra narrata nell'Iliade, sia l'itinerario dell'Odissea, luoghi tradizionalmente associati a Itaca, Troia o Gigia, ai Campi Elisi, all'isola di Circe o alle colonne d'Ercole, vengono riesaminati secondo coordinate nordiche. Il ragionamento non pretende soltanto di individuare equivalenti moderni dei luoghi antichi. Mira piuttosto a verificare se le relazioni spaziali indicate dai poemi, distanze, posizioni reciproche delle isole, conformazione delle coste e percorsi marittimi, costituiscano un sistema coerente. Questa ambizione dà al libro il carattere di un'indagine geografico-letteraria, più che di una semplice raccolta di curiosità mitologiche. Al tempo stesso, è il suo punto più esposto nella filologia classica e nell'archeologia prevale l'idea che le epiche omeriche siano testi stratificati, con componenti poetiche e tradizionali, non riducibili a resoconti topografici. Il valore della lettura risiede quindi nell'obbligare a interrogare quanto la geografia poetica sia memoria, elaborazione simbolica o invenzione. Secondo, clima, luce e paesaggio come indizi interpretativi. Vinci attribuisce particolare peso ai fenomeni naturali evocati nei poemi Notti brevi o luminose, albe inconsuete, oscurità stagionali, ritmi del sole e della luna, oltre a elementi meteorologici e paesaggistici. Secondo l'autore, tali immagini non sarebbero meri ornamenti poetici, ma tracce di esperienze più compatibili con le latitudini settentrionali che con l'Egeo. In questa prospettiva, espressioni riferite alle danze dell'alba, alle giornate molto lunghe o ai comportamenti del sole, vengono accostate a fenomeni quali il crepuscolo prolungato, l'aurora boreale e le variazioni estreme della luce stagionale. Il libro collega questi dati alla questione paleoclimatica durante l'optimum climatico post-glaciale. Alcune aree del nord Europa avrebbero avuto condizioni più favorevoli alla vita e alla navigazione rispetto a epoche successive. L'argomento climatico serve dunque a rendere storicamente plausibile un ambiente umano e marittimo nordico nell'età del bronzo. È un passaggio metodologicamente importante, perché sposta il dibattito dalla sola somiglianza dei nomi alla compatibilità materiale degli scenari. Tuttavia, il lettore deve conservare cautela nelle opere epiche. Le immagini astronomiche e atmosferiche possono avere funzioni narrative, formulari e religiose. La corrispondenza ambientale, anche quando suggestiva, non equivale di per sé a una dimostrazione di localizzazione storica. Terzo, toponimi e corrispondenze geografiche, il metodo delle convergenze. Una parte sostanziale dell'impianto di Vinci consiste nel confrontare nomi di luoghi omerici con toponimi dell'Europa del Nord e nel verificare se alle affinità fonetiche corrispondano anche assetti geografici analoghi. L'autore non presenta le somiglianze nominali come prova isolata, cerca invece convergenze tra denominazioni, successioni dei luoghi, forme costiere, isole, fiumi, pianure e rotte. Questo metodo delle convergenze è essenziale per comprendere la struttura argomentativa del saggio. Una singola rassomiglianza linguistica può essere casuale, una rete di corrispondenze, se indipendente e coerente, appare più significativa. Vinci applica questo criterio anche alle descrizioni dell'Itaca omerica e alla geografia dei viaggi, sostenendo che alcune configurazioni insulari e marine risultino meno forzate nel nord europeo che nelle tradizionali identificazioni ioniche e mediterranee. Il metodo ha un pregio divulgativo, invita a leggere i poemi con atlanti, mappe e attenzione alle parole apparentemente marginali. Ha però limiti riconosciuti dalla discussione critica. Le etimologie richiedono regole linguistiche rigorose. La localizzazione nordica proposta da Vinci richiede una spiegazione per il rapporto evidente tra i poemi omerici, la lingua greca e il mondo egeo. Il saggio la cerca in un modello migratorio popolazioni. Originariamente stanziate nel nord europeo, sarebbero scese verso il Mediterraneo in seguito al. Gli antenati degli Elleni avrebbero contribuito alla formazione della civiltà micenea, mentre la tradizione epica avrebbe conservato. Tuttavia, questa macro ricostruzione richiede un livello di prova particolarmente elevato. Conviene quindi leggere il modello come un'ipotesi interdisciplinare che solleva domande sulle migrazioni preistoriche, non come un'alternativa già consolidata alle ricostruzioni convenzionali. Infine, miti, enigmi omerici e rilettura della tradizione occidentale. Il libro amplia il proprio raggio oltre la questione strettamente geografica. Vinci affronta episodi, figure e oggetti simbolici della tradizione classica, dal vello d'oro al tridente di Poseidone, da Achille al cavallo di legno, da Ulisse e Telemaco, a luoghi mitici dell'Odissea, per indagare se contengano riferimenti storici, ambientali o culturali interpretabili in una cornice settentrionale. Vi entrano anche confronti con folklore, miti di altre aree e temi successivi della cultura europea, inclusi richiami a Dante. Lo scopo non è soltanto spiegare un singolo enigma, ma mostrare come racconti tramandati per secoli possano incorporare strati diversi, esperienza concreta, rito, memoria storica, simbolismo religioso e rielaborazione letteraria. Questa apertura rende il saggio ricco per chi ama la mitologia comparata, ma ne accresce anche l'eterogeneità. Ogni parallelo tra tradizioni lontane deve infatti misurarsi con un problema classico: somiglianze narrative possono dipendere da contatti, da eredità comuni, oppure da ricorrenze indipendenti dell'immaginazione umana. Il lettore più avvertito troverà qui non prove definitive, bensì un laboratorio di domande. Che cosa si perde quando il mito viene trattato solo come fantasia? E, specularmente, che cosa si rischia quando gli si attribuisce automaticamente il valore di cronaca? La posizione di Vinci è netta nel privilegiare una possibile base storica. Il confronto critico con questa scelta è parte integrante dell'utilità del volume. In conclusione, I segreti di Omero nel Baltico è indicato per lettori interessati ai poemi omerici, alla geografia antica, alla preistoria europea e alle ipotesi non convenzionali sulle origini culturali dell'Occidente. Può risultare particolarmente utile a chi desidera rileggere Iliade e Odissea non soltanto come capolavori letterari, ma come testi ricchi di indicazioni su paesaggi, navigazione, clima, pratiche sociali e memorie migratorie. Non è invece il libro da scegliere se si cerca un'introduzione scolastica alla questione omerica o una sintesi delle posizioni accademiche prevalenti. La sua tesi centrale è discussa e non rappresenta il consenso di linguisti, archeologi e classicisti rispetto a molti saggi divulgativi sul mito. L'elemento distintivo dell'opera è la sistematicità con cui mette in relazione discipline diverse: cartografia, descrizioni ambientali, paleoclima, toponomastica, archeologia e comparazione delle tradizioni. Il suo interesse non dipende dalla certezza delle conclusioni, ma dalla coerenza con cui propone di verificare un'ipotesi radicale attraverso una pluralità di indizi. La lettura può affinare una competenza utile in ogni campo storico-letterario, separare i dati testuali dalle interpretazioni, valutare il peso di una convergenza e chiedersi quali prove sarebbero necessarie per trasformare una possibilità in una tesi condivisa. Per questo il volume si distingue, non offre una tranquilla conferma della tradizione, ma un esercizio di lettura interdisciplinare e critica dei testi fondativi della cultura classica. Se vuoi supportare Felice Vinci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.